Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? Chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? Chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare? Quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: Fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora? Perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce, e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce? E dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa. Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Sei mai giunti fino ai depositi delle nevi? Hai mai visto i serbatoi della grandine? Che io riservo per l'ora della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia. Per quali vie si diffonde la luce? Da dove il vento d'Oriente invade la terra?
Allora, quello che noi abbiamo letto è la prima parte del capitolo 38, che costituisce appunto l'inizio dei discorsi di Dio in risposta a Giobbe. Facciamo alcune premesse però, prima di arrivare un po' a vedere direttamente questi capitoli. La prima premessa importante è che questi capitoli sono. Se tutto il libro di Giobbe è sempre oggetto di discussioni, l'abbiamo già visto, abbiamo ripetutamente citato quello che dice San Gregorio Magno, che il libro di Giobbe è come una, se si cerca di prenderle come un'anguilla, che più te lo stringe più ti sfugge, perché è complesso appunto, come vedremo oggi, per esempio, quando ci si aspetta una risposta, la risposta è molto strana, non è come ci si aspetterebbe. Quindi, fra tutte le parti del libro di Giobbe discusso, questa è quella più discussa, più complessa, dove ci sono opinioni diverse. C'è chi ne parla come il punto più alto della poesia, di Giobbe, del libro di Giobbe, e chi invece lo definisce come una risposta inadeguata alla domanda posta, e la domanda posta è: il male perché io innocente sto soffrendo, fondamentalmente, no? Dice Giobbe. Quindi opinioni diverse, modi di leggerlo diverso, però certamente è una parte questa importantissima, non solo per il libro di Giobbe, ma per tutta Giobbe stesso, ma per tutta l'evoluzione della storia biblica, perché qui per la prima volta viene introdotto il tema della creazione. Perché fino a questo punto Israele non si era preoccupato del problema della reazione, della creazione. Per esempio, nel libro del Deuteronomio, che è uno dei libri importanti, l'ultimo libro del Pentateuco, no? Quindi di quella parte fondamentale, soprattutto per gli ebrei, della Bibbia. Il Pentateuco sono i primi cinque libri della Bibbia, dove c'è la legge che Dio ha dato al popolo. Ecco, nel libro del Deuteronomio la creazione è citata solo due volte, e non c'è assolutamente l'idea del Dio creatore. Probabilmente questo è legato al fatto che la fede di Israele è più fondata sull'aspetto storico, sulla storia, la liberazione dall'Egitto, no? L'Esodo, e poi tutta la parte storica che segue. Mentre altre culture intorno, come si è stato trovato per esempio nella famosa biblioteca di Hammurabi, nella Siria di oggi più o meno, si invece avevano sviluppato molti miti legati alla creazione. Israele invece fino a questo punto praticamente non se n'è occupato, non faceva parte della fede di Israele l'idea della creazione di un Dio creatore. Quando è che nasce? Nasce quando Israele va in Egitto, a Babilonia, e appunto entra in contatto con questa cultura, si potrebbe dire, dove invece era molto, molto sviluppata questa idea, questa domanda, diciamo, si potrebbe dire, da dove veniamo. E da lì poi, appunto, perché come abbiamo detto, no, il libro di Giobbe è stato scritto successivamente, no? È uno dei libri scritti dopo l'esilio, per questo, ecco. E questo, quindi, questi capitoli, come abbiamo sentito anche da quei pochi versetti che abbiamo letto, sì, c'è un'idea della creazione importante, dopo lo vedremo, molto, molto profonda anche. Questa è la prima notazione. La seconda notazione preliminare è che questi discorsi non vanno staccati dalla globalità del libro, perché non stanno su da sé, diciamo, sono legati, sono conseguenza di ciò che viene prima, e poi sono l'origine della parte finale, della risposta finale di Giobbe. Quindi Giobbe fin dall'inizio aveva avanzato il proposito, il desiderio, si potrebbe dire, di incontrare Dio, per conoscerlo così come è, come nella sua vera realtà, nel suo modo di operare. E allora ecco, quindi questi capitoli sono, e noi lo vedremo, sono legati a tante altre parti del libro di Giobbe. E allora ecco, l'altra volta avevamo visto, no, che c'è questo, interviene dopo i tre amici che cercano di, che hanno lo, arrivano con lo scopo di consolare Giobbe, però poi dopo, ecco, con con i loro discorsi, più che consolarlo, diciamo, acuiscono la sua sofferenza e la sua incomprensione di ciò che sta accadendo. Alla fine c'è il quarto, che abbiamo visto l'altra volta, che tutto sommato abbiamo visto non aggiunge niente di più a quello che già avevano detto i dialoghi di Giobbe con gli amici. L'unica cosa, lui sottolinea l'aspetto pedagogico dell'agire di Dio, cioè Dio vuole insegnare qualcosa all'uomo attraverso il suo intervento nella storia e nella vita stessa degli uomini. Giobbe, a questo punto, già prima, abbiamo detto, lui sfida Dio, si potrebbe dire, e lo sfida quasi, lo cita in tribunale come, fa quella procedura particolare, se l'ha visto, che è il RIV, che è questo, un modo di contendere che però presuppone una condizione un po' particolare, che però ora l'abbiamo già parlato nei primi incontri. E Dio accetta la sfida a questo punto, accetta la sfida di Giobbe e scende a fare, si potrebbe dire, come la sua deposizione in questo processo che Giobbe vuole intavolare contro Dio. E l'incontro avviene come in una tempesta, abbiamo sentito anche, cioè coinvolta appunto la creazione, e Dio accetta, questa è la cosa prima fondamentale. E dobbiamo pensare, poi anche questo lo vedremo, che per Israele questo è una cosa inaudita, si potrebbe dire, perché Dio è l'assoluto trascendente, abita in cielo, non si può, in qualche modo si potrebbe dire, mescolare troppo con l'uomo. Invece Dio accetta di incontrare Giobbe e forse di dargli una spiegazione. Sicuramente accetta il dialogo. E Dio pronuncia due discorsi. Ecco, il primo che diciamo, occupa il capitolo 38 e il capitolo 39, e il secondo che invece occupa i capitolo 40, 41 e la prima parte del 42. Leggendolo così di seguito ci si rende poco conto, ma all'interno, però io ora anche su questo non mi dilungo perché sennò diventa pesante, però ecco, c'è tutta un'articolazione in strofe, non ci se ne rende bene conto, ecco, così è una lettura corsiva del testo, però c'è un'organizzazione, diciamo, se vogliamo, del testo. E nel primo discorso, ecco, Dio presenta appunto la creazione e lo fa in un modo che, diciamo, si potrebbe dire noi, chiude la bocca a Giobbe. Giobbe alla fine dichiara di non poter più dire nulla, mi tappo la bocca, dice. Mi chiudo la bocca perché non ha più argomenti da contrapporre a Dio. Il secondo discorso invece è centrato su due animali mitologici, nel capitolo 40-41 parlano di due animali tremendi, che in ebraico si chiamano Behemoth e Leviathan, Il behemoth è l'ippopotamo e il leviatano è una specie di coccodrillo, o un drago, non si potrebbe pensare un drago acquatico. E questi due mostri sono molto importanti, vedremo poi perché. Perché pongono ancora una volta Giobbe di fronte alla sua realtà umana di debolezza e di fragilità, ma anche perché nell'antichità questi due animali mostruosi erano il simbolo dei due grandi imperi del tempo, cioè l'ippopotamo Babilonia e il coccodrillo Egitto. Il Nilo è uno dei fiumi dove ci sono coccodrilli, no? Almeno nel nostro immaginario. E quindi, in qualche modo, se vogliamo, anche questa immagine della creazione ci trasporta un po' anche nella sfera, nel ragionamento storico. Quindi mette insieme, se vogliamo, l'aspetto del Dio creatore e l'aspetto del Dio che fa la storia. E questi due imperi erano i grandi nemici di Israele, ecco, che bisogna sempre tenere presente. Io lo dico sempre perché Israele in mezzo all'Egitto e Babilonia, noi dovremmo pensare come San Marino nel mezzo agli Stati Uniti e alla Russia ad un tempo, insomma, no? Ecco, di per sé era un bruscolo Israele, ecco, non è che... però è vero, quello che è vero è che Israele si trovava anche circondato e alleato con altri regni, appunto la Siria, Damasco, e altri libri, filistei, tutti si trovavano lì nel mezzo da queste due grandi potenze. Quindi, diciamo, la presenza di questi mostri c'ha anche questo aspetto. E dopo, quindi, ecco, allora, questo è un po' la struttura, questi due discorsi. Il primo è una descrizione, si potrebbe dire, dei vari elementi della creazione. Il secondo è centrato su questi due grandi mostri acquatici. Giobbe, nel capitolo 31, dopo che erano finiti i dialoghi con i tre amici e prima che intervenisse il quarto, nel capitolo 31 aveva fatto il suo grande giuramento di innocenza. Cioè Giobbe aveva ribadito la sua innocenza, la mancanza di peccato nella sua vita, che rendeva per lui non solo incomprensibile tutto quello che gli era successo, ma anzi ingiusto, e che dimostrava che Dio non fa giustizia, ma Dio è ingiusto. Quindi chiama proprio in giudizio Dio di fronte alla sua situazione. E Giobbe si trova in una situazione, però, guardate, in fondo, che non ha via d'uscita, perché lui che fa? Sceglie la via della provocazione nei confronti di Dio, no? Gli dice a Dio: tu hai torto, tu hai fatto questo e quindi tu hai torto. Però, facendo così, dà ragione a quello che gli dicono i suoi amici: tu ti credi più giusto di Dio, tu ti credi di più di Dio, Quindi si trova già qui, già da, se lui nella sua posizione dice a Dio, parla di Dio dicendo Dio ha torto, Dio ha sbagliato, Dio è ingiusto, vuol dire io, tu sei, tu ti ritieni più giusto di Dio, perché tu pensi di poter giudicare quello che fa Dio. Se invece ammette lui stesso di avere torto, già, cioè, ecco, si dà torto da solo, quindi, diciamo, è un po' in una situazione di che si trova alle strette, ecco, si trova Giobbe di fronte e non ha altra via d'uscita se non quella di chiedere a Dio di manifestare la sua posizione. Alla fine, ecco, però Giobbe sa, capisce che incontrare Dio, lui sa che incontrare Dio per l'uomo significa morire. Ma a quel punto Giobbe non gli interessa più niente. Lui è disposto a giocarsi la vita pur di avere una risposta, pur di avere una spiegazione da Dio. E alla fine, ecco, di questa, nel capitolo 31, dove lui fa questa sfida, si potrebbe dire, a Dio, ecco, fa un giuramento solenne, che era il modo comune, diciamo, di giurare la propria innocenza. Dice, se io ho fatto il male, allora mi avvengano cose ancora più terribili. Dice, mi fa una automaledizione, si chiama. È un giuramento autoimprecatorio. Quindi lui dice, io mi maledico da solo se ho fatto il male. Perché? Perché assicuro di non aver fatto il male. Allora dice, lo posso dire, mi succeda ancora peggio se io ho fatto del male. E a questo punto, ecco, di fronte alla fine, Giobbe dice, io scrivo questo atto di accusa di Dio e ci metto la mia firma. E quindi lì lui è la, diciamo, l'atto finale dove Dio non può far altro che rispondere. E Dio allora risponde, ecco, Giobbe ha parlato tanto, dopo tanto silenzio di Dio, dall'inizio, vi ricordate che Giobbe non sa quello che viene deciso su di lui, fin dall'inizio Giobbe non sa qual è il pensiero di Dio. Gli amici gli hanno interpretato il pensiero di Dio, che se ti succede il male perché tu hai peccato. Ma Giobbe non lo sa. Dio è stato sempre in silenzio. Adesso Giobbe ha finito le sue parole e allora ora Dio prende la parola e finalmente risponde a Giobbe. E quindi Dio parla. E come avete sentito, invece di rispondere, comincia a fare una serie di domande. E questo a noi ci lascia interdetti, no? Perché la risposta di Dio è in assoluta dissonanza, si potrebbe dire, cioè, con la richiesta di Giobbe. Giobbe vuole un confronto per chiarire la sua posizione, per avere una spiegazione sulle cause dei suoi mali. E Dio invece che fa? Gli presenta una serie, si potrebbe dire a cascata, una dietro l'altra, una serie di immagini sulla bellezza, sulla magnificenza della propria opera di creatore. Che risposta è? E questa risposta è una è costituita, perlomeno la prima parte, da una serie di domande che Dio rivolge a Giobbe, e però sono domande che non hanno una risposta. Cingi i fianchi come un prode e io ti interrogherò. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dove eri? Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? Chi ha teso su di essa la corda per misurare? E così avanti, no? In fondo sono domande che non hanno una risposta. Giobbe voleva una risposta da Dio. Quando finalmente Dio risponde, Dio fa delle domande a cui non c'è risposta. Questo ci mette in difficoltà, no? Questo ci dice una cosa. Se è vero che il libro di Giobbe ci dice, e alla fine Dio lo dirà, lo vedremo la prossima volta chiaramente, ma la figura di Giobbe ci spinge a manifestare a Dio tutto ciò che c'è nel nostro cuore, anche se a volte noi stessi siamo scandalizzati da quello che c'è nel nostro cuore, perché non è secondo i criteri che noi pensiamo da bravi, più o meno bravi cristiani, di dover avere, anche senza cristiani, anche uomini, esseri umani. A volte si pensa il nostro cuore dovrebbe avere certi sentimenti, poi invece troviamo dentro di noi cose diverse. E il Giobbe ci insegna che Dio non si scandalizza, noi spesso sì, degli altri e di noi stessi, ma Dio non si scandalizza. E quindi dobbiamo aprire il nostro cuore a Dio senza autocensure, senza paure, no? Però il libro di Giobbe ci dice anche che noi dobbiamo essere pronti a comprendere la risposta, le risposte di Dio. Che le risposte di Dio non sono quelle del catechismo, che noi forse abbiamo imparato, una volta il catechismo era fatto proprio tutto di domande e risposte, no? Le risposte di Dio vanno comprese, vanno cercate, vanno indagate, e non possiamo noi mettere a Dio in bocca le sue risposte, perché noi cosa facciamo spesso? Facciamo le domande a Dio e poi gli diciamo come ci deve rispondere, no? Perché siamo come Giobbe, si pensa di essere più bravi di Dio. Ecco, già questo modo di rispondere di Dio ci dice che dobbiamo stare con le orecchie attenti a come Lui ci risponde, e che a volte le risposte di Dio hanno un involucro, si potrebbe dire, che a noi ci rimane difficile, su cui dobbiamo lavorare, si potrebbe dire. Le risposte di Dio vanno scartate, sono come regali che ci vengono fatti, bisogna mettere a scartarli per capire quello che c'è dentro. Perché Dio che cosa fa? Appunto, fa delle domande a cui non ci sono risposte e lancia una sfida, una serie di sfide a Giobbe. Allora, dai, vediamo. Io ti interrogerò, tu mi risponderai, e tu mi istruirai. Dov'eri quando io ponevo le fondamenta della terra? Chi può rispondere a una domanda come questa? Sai come si fa a mettere la terra sulle sue fondamenta? Dov'eri mentre io lo facevo? Che cosa può dire un uomo di fronte a questo? Dio sta cercando di aiutare Giobbe a fare un percorso di autoconoscenza. Dio sta facendo con Giobbe, appunto come diceva giustamente Elio, una pedagogia. Gli vuole insegnare chi è lui veramente. E lo prende per mano, come si prende un bambino, e lo accompagna a visitare questo mondo meraviglioso. È un mondo che Giobbe in fondo non ha mai visto, come Dio glielo fa vedere. E in questa prima parte, in questo primo discorso, quello che Dio mostra a Giobbe non è un mondo terrificante, non è un mondo che fa paura, che mette angoscia. È un mondo bello, un mondo meraviglioso, che genera appunto lo stupore, la meraviglia. C'è come un'atmosfera magica. È come appunto un bambino di fronte a una cosa, appunto un animale, che rimane a bocca aperta di fronte alle cose che scopre, no? E però queste cose così belle, così meravigliose che Dio pone di fronte agli occhi di Giobbe sono le cose di tutti i giorni. Sono le cose del nostro mondo, di cui noi facciamo esperienza tutti i giorni. Anche se spesso noi, così come le descrive Dio, non le sappiamo vedere. Però è il nostro mondo. E Giobbe viene confrontato, viene messo a confronto di fronte ai segreti della natura per poter arrivare a conoscere cosa c'è dentro di lui. Attraverso la creazione conosce se stesso. E Dio appunto fa questa operazione portando Giobbe fuori da se stesso, cioè lo porta a vedere il mondo esterno per poter arrivare al proprio mondo interno e potersi riconciliare con la propria vita. E Giobbe voleva capire Dio, e quando sembra che Dio si riveli, Dio gli mette davanti di nuovi problemi, nuove situazioni insolubili, no? Proprio perché Giobbe deve capire una cosa che non può capire. Questo è il cammino che Dio fa fare a Giobbe, è un cammino molto bello, dopo tutta la tremenda angoscia che pervade il libro e che ha vissuto Giobbe, qui adesso si entra invece in un'atmosfera, si potrebbe dire, rilassante, no? Dove tutto è incantevole, tutto è bello, si parla della natura, si parla del cielo, si parla delle fonti, dei fiumi, del mare, poi ecco, degli animali. È un mondo bello, così come anche lo descrive il racconto della Genesi, no? Della creazione. Ricordate che ogni volta Dio fa qualcosa, dice, e Dio vide che era cosa buona, noi traduciamo. Ma in ebraico, come anche in greco, buono e bello si dice con la stessa parola. In ebraico tov, vuol dire sia bello che buono. E quindi, ecco, questo mondo è bello, ma è un mondo buono, ma è un mondo bello perché l'ha fatto Dio. Il cielo stellato, che noi abbiamo a nostra disposizione, eh? È alla nostra portata, nel senso di che tutti i giorni, tutte le sere, tutte le notti noi possiamo alzare gli occhi, e vedere questa meraviglia, che c'è intorno a noi. E Dio, usa un'immagine bellissima, no? Dice: tu sei capace di prendere i fili d'argento delle stelle e di annodarli in modo che quando le costellazioni vanno in giro per il cielo, le stelle rimangano tutte insieme e non si disperdano. A me è piaciuta tanto questa immagine, no? Che le vedevano le costellazioni, no? Queste stelle che si muovono nel cielo, ma si muovono tutte insieme, mantenendo sempre la stessa forma, la stessa posizione rispetto l'una alle altre. Allora dice: perché? Com'è? Perché Dio annoda i fili d'argento di queste stelle, e quindi poi quando si muovono tutte insieme. Dice: e tu lo sai fare questo? Tu, gli dice Dio, lo sai annodare, gli sai prendere i fili delle stelle, perché si muovono insieme. In sostanza, ecco, Dio fa presente a Giobbe che protesta, che si ribella per la presenza del male nella sua vita, che è Dio stesso che mantiene in vita, che mantiene l'essere, di tutta la realtà. C'è tutta una creazione che Dio ha creato, a cui Dio ha dato l'essere, e che vive e che esiste indipendentemente dall'uomo, che non dipende dall'uomo. Quindi Dio, pur mantenendo la sua trascendenza, ha attenzione, ha cura per le opere delle sue mani. E se ha cura dell'opera delle sue mani, che sono tutte le cose del creato, tanto più ha cura dell'uomo, che è la creatura che lui ha fatto a sua immagine. Giobbe ha accusato Dio di essere il despota di un mondo caotico e ingiusto. Dio manifesta la sua diversità dall'uomo, che Dio ha attenzione all'uomo e attraverso anche la creazione, attraverso tutta la sua opera, che tutto fa parte dell'opera di Dio, si potrebbe dire, no? Che questo mondo, questa bellezza, questa magnificenza, è stata donata all'uomo, anche se noi non ne sappiamo assolutamente niente, anche se oggi pensiamo di sapere tanto, e ovviamente rispetto ai tempi in cui è stato scritto il libro di Giobbe noi sappiamo molto di più, ma rimane sempre vero che noi non possiamo possedere, possiamo conoscere, è vero, abbiamo conosciuto tanto, ma non possiamo possedere, non dipende da noi questo mondo, infatti lo stiamo distruggendo. No? Quello che Dio sta dicendo a Giobbe non lo possiamo constatare, no? È un mondo fatto per noi, ci dice ci dice la scrittura, ci dice Dio, però non ci appartiene. Questo mondo bello, buono, fatto da Dio, il quale appunto per fare qualcosa di bello, di buono, deve a sua volta essere assolutamente ancora più bello e più buono, no? Perché per fare le cose belle e buone, Dio è bello e buono. Tutte queste domande di Dio servono proprio a aiutare Giobbe, e aiutano anche noi, a prendere atto, se vogliamo, a considerare la propria piccolezza, la propria creaturalità, e anche a rivelare la meraviglia di Dio, di questo Dio buono che fa tutte le cose buone. E Giobbe deve imparare ad accettarsi come creatura. Giobbe, si potrebbe dire, è costretto da Dio con bontà a capire che è impossibile per l'uomo avere in mano i segreti dell'esistenza. L'uomo è troppo piccolo, perché non è lui che fa le cose. L'uomo è stato fatto e quindi non ha la capacità di capire il segreto della vita. Non gli appartiene. E se l'uomo non può capire i segreti del mondo, tantomeno l'uomo potrà capire i segreti della sofferenza e della morte, che sono ancora più insondabili di un cielo stellato o della profondità del mare. L'uomo non potrà capire il mistero della realtà umana con tutte le sue incognite, con tutte le sue componenti, perché lui non l'ha fatta, non gli appartengono, e è posto nella creazione, quasi si potrebbe dire, come appunto spettatore di tutta di questa bellezza. E il libro, il testo ci dice quasi che se Giobbe non c'era quando Dio annodava le stelle, per ritornare a quell'immagine che a me piace tanto, come può Giobbe pretendere di capire il mistero della morte? Cioè, se Giobbe non c'era, se l'uomo non c'era quando la vita è iniziata, come può possedere il mistero della vita che finisce? Il vero cammino di autoconoscenza che Dio fa fare a Giobbe è questo. E questo è nel primo discorso, che appunto finisce all'inizio del capitolo 40. Dove Dio riprende con un diciamo facendo una svolta, dove Dio fa la domanda cruciale, si potrebbe dire, Giobbe diventato consapevole di non poter sapere, di non poter possedere la conoscenza, e Dio allora fa questa domanda, che è il versetto 2, a pagina 68. Il censore vuole ancora contendere con l'Onnipotente, l'accusatore di Dio risponda. Avanti, come si dice, se forza, dai. Allora, ora che c'è da dire? Ancora... È come se dicesse, se l'uomo non può capire nulla, come può pretendere di accusare Dio che ha fatto tutto? E Giobbe capisce è come perché vedete il profeta nel libro del profeta Isaia c'è una bellissima immagine, un'altra bellissima immagine che è Dio come un vasaio, come uno che fa i vasi. E il profeta dice, potrà mai il vaso dire al vasaio, tu mi hai fatto male, perché mi hai fatto così, mi potevi fare cosà? E Giobbe si trova nella stessa situazione. Può la creatura accusare il creatore, dice. E Giobbe capisce e risponde. Versetto 4 dice, ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, due volte ho parlato ma non continuerò. Giobbe capisce e finalmente tace. Ma non perché è sconfitto, non è che gli dice a Dio, va bene, ho capito, te tu sei più forte, tanto tu hai sempre ragione te, perché tu sei Dio, tu hai sempre ragione te, quindi se tu ce l'hai, tu ce l'hai, se tu ce l'hai, tu te la pigli, no? E quindi non è questo che sta dicendo Giobbe, ma è mi metto la mano sulla bocca per un gesto di rispetto. Io ho rispetto di te, perché ho imparato qual è la mia posizione nei tuoi confronti. Questa si chiama, sapete, umiltà. Sapere qual è la nostra posizione, la nostra vera. La vera umiltà non è quando si dice ah ma io no, ecco il collo torto, ma la vera umiltà è la sapere conoscere la propria verità, che nei confronti di Dio siamo la creatura di fronte al creatore. Questo ha imparato Giobbe. Allora quello di Giobbe non è un silenzio di uno che è ammutolito, cioè che gli è stata tappata la bocca perché, ecco, come tante volte fo io che, insomma, mi riesce ad usare le parole e mi riesce a far stare zitti quegli altri perché... Ma è perché ha capito che adesso... A lui spetta ascoltare la verità da Dio, che lui prima di tutto l'uomo, prima di tutto noi siamo chiamati a metterci in atteggiamento di ascolto. Guardate, questo invece si fa sempre, no? Pensate anche nelle relazioni, no? La prima cosa che tu fai, te tu te bla 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 bla, si chiacchiera, no? Anche nelle discussioni così. Si cerca sempre, perché si arriva a urlare? Perché si cerca sempre per sopraffare l'altro, bisogna tu urli più forte, no? Allora, Giobbe impara questo prima di tutto, che lui deve imparare la verità e per ascoltare la verità da Dio deve tacere. Però adesso che Giobbe ha capito, allora il Signore ha fatto tutto il suo discorso, ha capito che deve tacere per ascoltare la verità, E allora Dio che fa? Gli dice: allora cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. No? Versetto 7. Allora, dice, dovevo sta zitto, ora invece devo parlare. Questo povero Giobbe, purino, anche da una parte fa anche compassione, perché, insomma. E guardate, anche questo Dio spesso lo fa. Tu credi di essere arrivato a un certo punto, di aver capito, via, oh, finalmente ho capito, e bisogna rimettersi in movimento un'altra volta. Bisogna ripartire un'altra volta, perché c'è da andare ancora più oltre, perché il Signore ti vuole donare ancora qualcosa di più. Il Signore vuole portare Giobbe veramente a conoscerlo. Dio così com'è, alla fine lo dirà, dice, io finalmente, ora i miei occhi ti vedono, così come prima ti conoscevo per sentito dire. Ma per arrivare a quel punto ci vuole tutto questo, E per Giobbe, come per noi, spesso una fatica, no? E lui dice, via, dai, sono arrivata a un punto. No, riparti. Quindi, questo poraccio, appena detto, via, non parlo più, e Dio gli dice, io ti interrogo e tu mi istruirai. E Dio, ecco, usa ancora una volta l'ironia, e questo serve a Dio per svelare qual è il vero problema di Giobbe. Allora, Giobbe ha cominciato a capire di essere davanti al grande mistero di Dio, che c'è un mistero, che non si può arrivare a capire tutto, no? E allora dice, va bene, basta, ora sto zitto, ora taccio. E Dio invece va avanti, perché vuol portare Giobbe fino in fondo alla verità. E come lo fa? Appunto, proponendo a Giobbe di fare lo scambio. Tu fai Dio, e io faccio l'uomo. Vuol dire questo: io ti interrogo e tu mi rispondi, no? Domandare è dell'uomo, rispondere è di Dio. Quindi se Dio dice a Giobbe, io ti interrogo, vuol dire, dice, io fo la parte dell'uomo e tu mi rispondi, tu fa la parte di Dio. È come se Dio dice, va bene, ora io mi alzo dal trono e mettiti a sedere. Del resto, il problema di Giobbe qual era? Era il male, no? Il male. Il fatto è che c'era il male patito dal giusto, dall'innocente, no? Allora, in fondo, è l'occasione per Giobbe, no? Fallo te Dio, allora. Se tu sei tanto bravo, mostra la tua capacità di distruggere il male, annienta i malvagi, distruggi quello che è male sulla terra, e allora io ti loderò, perché tu avrai trionfato, tu sarai stato più bravo di me a fare Dio. E adesso però, ecco, Dio non fa più passare davanti a Giobbe la creazione bella, le stelle, il mare e tutte le meraviglie. Adesso gli fa passare davanti aspetti paurosi, anche violenti, della creazione, che è rappresentato da questi mostri terrificanti, l'ippopotamo e il coccodrillo, che spaventano l'uomo. E che serviranno a Dio a far capire a Giobbe, a far capire all'uomo che è piccolo, è sempre più piccolo. Se di fronte al cielo, di fronte alla grandezza della creazione, sì, Giobbe ha imparato, noi ci troviamo a ammirare e a vivere una sensazione appunto di piccolezza, ma di fronte alla meraviglia, no? Alle cose belle, adesso Giobbe deve sperimentare, deve conoscere la propria piccolezza, ma che è la propria fragilità, di fronte a ciò che è più forte, a ciò che gli fa paura. Nel mondo c'è quello che fa paura. E questo aiuta Giobbe e aiuta noi a prendere consapevolezza della nostra creaturalità e che non possiamo pretendere di essere Dio, perché di fronte al mostro, anche solo a nominarlo, l'uomo trema. Dio ha fatto, ha creato i mostri, quei mostri, questi animali che stavano nell'acqua, e per gli ebrei che erano uomini di terra, pastori, agricoltori, tutto quello che stava nel mare era qualcosa di che gli faceva paura il mare, tanto era simbolo della morte, ma anche tutto quello che ci stava dentro, era. E invece Dio è colui che ha creato anche quei mostri. Quindi dice che Dio ci gioca. Nella tradizione ebraica, quasi finito, c'è una specie di favola, diciamo, dove si dice che la vita, la giornata di Dio si svolge in quattro parti. Nelle prime sei ore Dio è seduto sul trono della giustizia a fare giustizia nei confronti dei malvagi. La seconda parte della giornata, le seconde sei ore, Dio le passa seduto sul trono della misericordia, a fare misericordia per gli uomini, quindi anche per quegli uomini che prima ha giudicato. La terza parte della giornata la passa a dare il cibo ai viventi, e l'ultimo quarto del giorno Dio lo passa giocando nel mare con il Leviatano. Questo dice questa leggenda ebraica. Come dice anche il Salmo 104, tu hai fatto il mare e il Leviatan per giocare con lui. Quindi con questo animale, che per l'uomo è un mostro terrificante, che non lo può vedere e trema, Dio ci gioca. Come un cagnolino con cui si gioca un bambino, per dire che cosa? La sproporzione tra l'uomo e Dio. E allora ecco, Giobbe capisce che se nella prima risposta Dio ha voluto smontare, la pretesa di conoscenza, di onniscienza addirittura di Giobbe, e Dio glielo fa capire dicendogli, dimostrandogli che lui non può capire attraverso tutte quelle domande, adesso Giobbe invece si trova di fronte a Dio che gli sta smontando la seconda pretesa, che è quella della potenza, della forza. E è una potenza che noi pensiamo, pretendiamo di avere e che poi finiamo per proiettare su Dio. Pensando e pretendendo tante volte che Dio abbia, come dicevo prima, abbia questa forza, abbia questa potenza che deve essere come diciamo noi, ecco, come vogliamo noi, come pensiamo noi che dovrebbe essere. Come dovrebbe essere l'onnipotenza di Dio? Beh, dovrebbe essere un'onnipotenza che risolve i problemi in un attimo. Risolve il problema del male in un momento, che interviene tipo Superman, o Paperinik, se volete, io mi garbo a leggere Topolino, interviene Dio come Mandrake, che risolve immediatamente tutti i problemi. Perché questa è la potenza che noi consideriamo forza, potere. E questa è la potenza che noi pretendiamo da Dio. C'è una malattia, la potenza di Dio guarisce, anzi, la potenza di Dio non fa venire la malattia, perché già che ci siamo, ecco, non basta che Dio guarisca, ma Dio deve non far venire la malattia. C'è terremoto e Dio deve fermare il terremoto. Perché io, se potessi, io fermerei il terremoto. Se fossi io Dio, io fermerei il terremoto. E allora cosa dice Dio a Giobbe? Prego, accomodati, fai Dio te, vediamo. Capite qual è il problema, no? Noi, ciò con cui Giobbe e noi con lui si deve riconciliare è la potenza di Dio, una potenza di Dio che è diversa. È una potenza che percorre cammini per noi misteriosi, perché sono cammini pazienti. Apparentemente sono cammini deboli. Sono cammini di una salvezza che passa attraverso la conversione del cuore e che quindi non salva perché blocca il terremoto. Non salva perché impedisce all'uomo di fare il male o di ammalarsi, ma è una forza, una potenza che cammina pazientemente nella storia per aiutare gli uomini a cambiare il proprio cuore. Perché se il cuore degli uomini cambia, allora anche i terremoti non sono più gli stessi. Se il cuore degli uomini cambia, allora anche la malattia cambia. E allora questo è l'avvento del regno di Dio. Ma bisogna che i cuori cambino. I cuori non cambiano con la forza. Ci vuole la pazienza. Ci vuole la apparente debolezza dell'amore che condivide la malattia, il terremoto, che condivide la debolezza, che condivide perfino la morte. È quell'amore che porta Dio a farsi uomo. farsi debole, a farsi malato, a morire per liberarci dalla morte. Questa è la potenza di Dio, che è una potenza debolissima, o forse è una potentissima debolezza. E bisogna che Giobbe capisca questo. E Giobbe non lo capisce, come noi non lo capiamo, attraverso discorsi, attraverso le parole, ma lo capiamo solo attraverso l'esperienza. Per questo Dio ha fatto tutta questa storia con Giobbe, perché bisogna che Giobbe sulla sua pelle sperimenti tutto questo. E allora ecco che Giobbe capisce che il dolore e la morte sono un mistero insondabile, che non si può capire, ma che si può accettare. E questo riconcilia Giobbe con Dio e Dio con Giobbe. Giobbe può lasciare le sue illusioni, le sue pretese di onniscienza e di onnipotenza e riconciliarsi con la sua realtà di creatura e riconciliarsi anche con la sua sofferenza, che smette così, e lo vedremo la prossima volta, di essere accusatoria. Avevamo visto all'inizio che tutti sono lì a cercare di chi è la colpa. Giobbe accusa Dio, gli amici accusano Giobbe. Di qualcuno, se c'è il male, di qualcuno la colpa deve essere. A questo punto la sofferenza può smettere di essere interpretata come accusa di Dio nei confronti dell'uomo, cioè, no? Vi ricordate quello che dicono gli amici? Tu stai male perché tu hai peccato. Se hai peccato, Dio ti punisce. Il male è la conseguenza della punizione. Quindi è colpa tua se tu stai male. Quindi dice. E la sofferenza può smettere anche di essere l'occasione dell'accusa di Dio da parte dell'uomo. Tu, se tu sei Dio, il male non può esistere. Se esiste il male vuol dire che tu o non ci sei o sei cattivo. Ecco, l'esperienza, tutto il libro di Giobbe, tutta questa storia che noi abbiamo seguito, sfocia già adesso, ma poi in maniera esplicita, alla fine, lo vedremo la prossima volta, ecco, in questa riconciliazione, in questa presa di atto da parte di Giobbe, che la sofferenza è rientra in questa possibilità per l'uomo di convertirsi e così ecco, partecipare alla vita di Dio in pienezza.